Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Benvenuti e bentrovati a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Nella puntata di oggi, la numero 6969, parliamo di un film del 1966, quanti sei? Blow Up, diretto da Michelangelo Antonioni, con David Hemmings e Vanessa Redgrave. Vi riporto indietro nel tempo. Diciamo che non ero nato? Uno dei più intriganti e raffinati film di Antonioni, una squisita ricerca espressiva al servizio di una operazione di grande fascino intellettuale. È impeccabile la recitazione degli interpreti, di grande efficacia emblematica l'ambientazione londinese. Palma d'oro a Cannes nel 67. Si segnalano anche le musiche di Herbie Hancock. Thomas, giovane affermato fotografo di moda a Londra, sta realizzando un servizio sul disagio dei quartieri londinesi quando riprende in un parco le effusioni di una coppia. La donna, accortasi di essere stata fotografata, lo identifica e il giorno dopo si presenta nel suo studio e chiede con insistenza il rullino, ma Thomas, con un trucco, gliene consegna invece un altro. Quando sviluppa le foto, ingrandimento dopo ingrandimento, si accorge di come le immagini rivelino un tentativo di... Ma andiamo avanti. Qual è la verità e qual è l'illusione?
Sì. Datti da fare, su. Dai, dai, dai! Ecco, stirati, amore. Fallo per me. Dai, dai! Non ne posso più di Londra stasettimana. Perché? Perché non fa niente per me. Vogliamo mettere questa gamba un po' più avanti? Sai quelle foto che ho preso nel parco? Un uomo stava cercando di uccidere un altro. Ho visto un uomo morto stamattina.
Perché non chiami la polizia?
Un uomo è stato ucciso.
Che cosa fa? Si ferma! La smessa! Posso avere le fotografie?
Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
Nel film fanno la loro comparsa diversi personaggi famosi, a partire dal gruppo degli Yardbirds con Jimmy Page e Jeff Beck, passando per Michael Palin, membro del gruppo comico dei Monty Python. Il mio problema per Blow Up era quello di ricreare la realtà in una forma astratta. Volevo mettere in discussione il reale presente. Questo è un punto essenziale dell'aspetto visivo del film, considerato che uno dei temi principali della pellicola è vedere o non vedere il giusto valore delle cose. Così diceva Michelangelo Antonioni del suo film. Le strade della Swinging London sono percorse da festose comitive di giovani mascherati e truccati da mimo. Thomas, David Hemmings, è un fotografo professionista. Le prime sequenze del film lo mostrano dopo aver trascorso la notte in un dormitorio pubblico in cerca di immagini di verità, al lavoro nel suo studio insieme alle giovani modelle con cui realizza i suoi servizi per le riviste di grido. Visita i negozi di antiquariato in cerca di capricci da pagare, gira per le strade nella sua Rolls Royce coupé e con la sua inseparabile macchina fotografica, sempre pronta a catturare con l'obiettivo ciò che attrae il suo sguardo famelico.
Blu 126, passo.
Blu 126, parli prego, passo. Chiami Wester 219, gli dica che sto per arrivare.
Bene, passo e chiudo.
Stai sviluppando?
Sì.
Di corsa. Pronta?
Sono pronta da più di un'ora. Devo prendere l'aereo di Parigi alle 11, non è che posso...
Cosa non puoi?
Non importa.
Ma con chi diavolo sei stata stanotte? Page? Page, metti su un po' di musica. Sì. Così, così, ferma. Va bene così. Di più, forza, dai! Butta indietro i capelli. Adesso vieni avanti, eh. Vieni avanti. Ancora, ancora, ancora. Metticela tutta, brava, brava, brava. Piegati, piegati, sulla mano, toccati la bocca, ecco così. Adesso di qua, di fianco, così. Bene, spotti la testa e i capelli. Stupendo. Di più, di più, di più. Sei grande così.
Vi confesso che questo film mi ha fatto tornare in mente quando anch'io facevo le fotografie, ma ancora tutt'oggi le faccio, con le macchine fotografiche dette dai giovani analogiche, cioè in realtà con il rullino fotografico impressionabile. E mi sono reso conto della quantità enorme di click che vengono scattati dal fotografo, da Thomas, in questo film. Thomas attraversa un parco dove due tennisti giocano su un campo in cemento e dove una coppia di amanti attira la sua attenzione. Ne fotografa di nascosto le effusioni finché i due non si accorgono della sua presenza. Alle rimostranze della donna, Jane, Vanessa Redgrave, per farsi riconsegnare il rullino, Thomas risponde con un secco rifiuto. Jane insiste: «Questo è un luogo pubblico, la gente ha diritto di essere lasciata in pace». Non è colpa mia se non c'è pace. Molte ragazze mi pagherebbero per una foto, lo sa? Anch'io la pago, io costo caro. E ci sono altre cose che mi servono in questa pellicola, in questo rullino.
È roba di 5 o 6 anni fa. Quando li faccio non mi dicono niente. Un pasticcio. Dopo un po' però trovo qualcosa a cui attaccarmi. Come quella gamba lì. E allora viene fuori, da solo. È come trovare la chiave in un libro giallo. E non parlarmi di questo perché non ne so niente.
Me lo vendi?
No.
Regalamelo allora. Figlio d'un cane. Non mi vuol dare una delle sue porcherie. Una di queste sere vengo qui e me lo frego. Continua, mi piace.
Sei stanco?
Ho fatto la notte in un ospizio.
smetta.
Si fermi. La smetta. Mi dia quelle foto. Lei non può fotografare la gente in quel modo.
E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro. C'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
Questo è un luogo pubblico. La gente ha diritto di essere lasciata in pace.
Non è colpa mia se non c'è pace. Molte ragazze mi pagherebbero per una foto, lo sa?
Anch'io la pago.
Io costo caro. E ci sono altre cose che mi servono qui dentro.
Allora che facciamo?
Le mando le fotografie.
No, le voglio adesso.
E perché? Cos'hai questa fretta?
Non sciupi tutto, ci siamo appena incontrati.
Non è vero, lei non mi ha mai vista.
Nonostante Thomas prometta a Jane di spedirle le fotografie, la donna tenta vanamente di aggredirlo per strappargli la macchina fotografica. Non sciupi tutto, osserva ironicamente Thomas, ci siamo appena incontrati. Non è vero, risponde Jane, lei non mi ha mai vista. Thomas torna nel negozio d'antiquariato, acquista un'elica gigantesca rossa, si incontra in un pub con il suo amico Ron, Peter Bowles, a cui mostra le fotografie scattate nel dormitorio, immagini che faranno parte del suo prossimo libro. Spiega a Ron che di quel libro sarà l'autore dei testi e delle didascalie che ritiene di aver trovato nel parco dove ha appena trascorso la mattinata le foto adatte per concluderlo. Gliele farà avere in serata, gli promette. Notano un uomo in strada che li osserva e poi si allontana in fretta e furia.
Il film, insieme alla notte, è il più premiato di Antonioni e ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1967. Ma come nasce questo film? Nell'estate del 1964, mentre sta girando Deserto Rosso, Antonioni legge Le bave del diavolo, un racconto dello scrittore argentino Julio Cortázar, pubblicato nella raccolta Le armi segrete. Nella sceneggiatura, scritta insieme a Tonino Guerra, il regista ne utilizza solo gli elementi essenziali. Dirà più tardi, l'idea di Blow Up mi è venuta leggendo un breve racconto di Julio Cortázar. Non mi interessava tanto la vicenda quanto il meccanismo delle fotografie. Le scartai e ne scrissi una nuova, nella quale il meccanismo assumeva un peso e un significato diversi. Tonino Guerra per i dialoghi inglesi e Edward Bond collaborarono con me alla sceneggiatura. Antonioni matura l'idea di girare il film a Londra, dopo la visita sul set di La bellissima che uccide, che Monica Vitti stava girando con Joseph Losey. La sceneggiatura fu scritta dal regista con il poeta famosissimo Tonino Guerra, mentre il produttore della pellicola fu Carlo Ponti, il cui contratto con Antonioni prevedeva altri due film. Il parco pubblico invece, che fa da teatro alla sequenza cruciale del film, quella del delitto casualmente fotografato dal protagonista, è il Marion Park di Charlton a Londra. A David Hemmings viene chiesto dal regista di vestire, imitando il playboy tedesco Gunther Sachs. Quindi camicia azzurra sbottonata, jeans bianchi e mocassini senza calze. Le scene erotiche previste durante la sceneggiatura vennero tagliate, perché Antonioni aveva già avuto problemi con la censura nel film L'avventura e temette quindi che la censura italiana avrebbe bloccato il film. Blow Up include numerose apparizioni di personaggi famosi dell'epoca. In una sequenza verso la fine del film suonano gli Yardbirds con Jimmy Page e con Jeff Beck. Nella stessa scena appare anche Michael Palin e anche Jane Street Porter. Queste erano le curiosità più importanti del film di Blow Up. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Film alla Radio.
Thomas torna nel suo studio abitazione, dove vivono anche l'amico pittore Bill, John Castle, e la compagna Patricia, Sarah Miles, e scopre che Jane l'ha seguito. Entrano nel suo Sancta Sanctorum e si spiegano che diavolo c'è di tanto importante in quelle foto. Sono affari miei. Nel parco la luce era splendida stamattina, dovrebbero essere venute bene. e poi mi servono. Poi mimano un servizio fotografico, bevono un drink, ascoltano un disco. Jane tenta nuovamente, sempre inutilmente, di rubargli il prezioso rullino. Gli si concede, credendo che sia quello il prezzo da pagare per convincerlo. Vengono interrotti dal facchino del negozio d'antiquariato, giunta a consegnargli l'elica. Poi, ottenuto il rullino, Jane ringrazia e va via, ma Thomas l'ha sostituito con uno diverso. Si chiude nella camera oscura e lo sviluppa. Osserva le foto e si accorge di qualcosa di strano. Inizia a ingrandire, blow up appunto, sezionare, scomporre e ricomporre l'immagine catturata dal suo obiettivo e sfuggita al suo sguardo. Ne stende le stampe sulle pareti del laboratorio, le analizza con occhi attenti, aiutandosi con una lente di ingrandimento, fissando a matita i punti cruciali che hanno attirato il suo sguardo.
Le usi tutte?
Non ti piacciono?
Formidabili.
Bastano 3 o 4.
Sparse nel libro?
No, tutte insieme.
Sì.
E una birra?
Sì, signore.
Quale dici per ultima?
Nessuna di queste. Ho una cosa favolosa per chiudere. In un parco. Le ho fatte stamattina, stasera te le faccio avere. C'è un silenzio, una pace. Il resto del libro è abbastanza violento e forse è meglio finirlo così.
Sì, è meglio.
Non ne posso più di Londra sta settimana.
Perché?
Perché non fa niente per me.
Sì. Ha buttato giù qualche didascalia.
Ah, sì? Mi hanno proprio stufato queste cretine. Vorrei avere un mucchio di soldi. Allora sarei libero.
Libero di far che? Libero come lui? Lo conosciamo?
Sono venuta per le fotografie.
Ma come ha fatto a trovarmi?
Lei abita qui?
Nel parco la luce era splendida stamattina. Dovrebbero essere venute bene. E poi mi servono.
La mia vita privata è già un tale pasticcio, sarebbe un disastro se...
E allora? Un disastro è quello che ci vuole per vedere chiaro nelle cose. Lei ha mai fatto la modella? Foto di moda, voglio dire. La stoffa ce l'ha. Stia ferma. Mica tante ragazze sanno star dritte così.
Grazie tante, ma io fretta.
Avrà le sue foto. Promesso. E io mantengo sempre la parola. Venga qui. Vediamo come sta seduta. Chi è? Ah, sì, hai ragione. Aspetta un secondo.
È per me?
È mia moglie.
Perché dovrei parlare con lei?
Scusa. Scusa, ma la ragazza che è con me non vuole parlarti.
La realtà che si mostra dopo aver ingrandito rivela una mano che impugna una pistola a spuntare da un cespuglio accanto alla coppia di amanti. Telefona immediatamente all'amico Ron per avvertirlo dell'incredibile scoperta, poi l'irruzione nel suo studio di due scatenate aspiranti modelle, Jane Birkin e Gillian Hills, lo distoglie momentaneamente dalle indagini sulle foto. E infatti, quando torna ad esaminarle, si accorge che nell'immagine compare anche il cadavere di un uomo. Si precipita in piena notte nel parco, torna sul luogo incriminato e trova effettivamente il corpo della vittima. Elettrizzato dalla conferma della sua scoperta, ritorna nuovamente a casa, mostra a Patricia le sue fotografie e poi si precipita a prendere Ron per condurlo nel parco. In strada incontra Jane, la segue per alcuni isolati e entra in un club dove suonano in concerto i Yardbirds nella line-up con Jimmy Page e Jeff Beck, contattati da Antonioni dopo l'impossibilità di scritturare i Velvet Underground e U. Assiste all'esecuzione di un'indiavolata stroll on insieme ad un pubblico inerte e apparentemente ipnotizzato, almeno fino a quando Jeff Beck non si accanisce sull'amplificatore che non funziona e lancia la sua chitarra tra la folla, che a sua volta si scaglia verso Thomas, che ha raccolto il prezioso trofeo, inseguendolo fino in strada. Poi riesce a scovare Ron a un party alternativo, ma l'amico è in condizioni, diciamo, pietose e non può dargli retta. Attenderà l'alba e poi da solo torna nel parco. La visione che lo attende ve lo lascia, ve lo sgomento. Il cadavere dell'uomo infatti è scomparso.
Ciao a tutto il popolo di Film alla Radio. Ciao Marco. Questa sera parleremo del cast del film Blow Up di Michelangelo Antonioni, 1966. Michelangelo Antonioni scelse di girare gran parte del film di Blow Up nello studio di uno dei fotografi simbolo della Swinging London. Sì, perché protagonista del film è la Londra di fine anni 60. E proprio quando Michelangelo Antonioni è a Londra e inizia a girare Blow Up, che i Beatles stanno registrando Eleanor Rigby, il singolo, il primo singolo di quello che sarà l'album Revolver. Michelangelo Antonioni deve aver visto una metropoli in effervescenza, in rivoluzione, come dirà lui stesso, uno spirito libero che stava rivoluzionando la mente, la vita quotidiana. Questo voleva rappresentare con il suo film attraverso la fotografia, attraverso gli occhi del fotografo Thomas. La Londra della fine degli anni 60 è caratterizzata dalla fotografia, dalle modelle, dalla musica rock, e non poteva che scegliere un personaggio per interpretare l'occhio di se stesso, il fotografo Thomas, scegliendo un David Hemmings. Un musicista, quel musicista che attraverso quello sguardo nessuno ha dimenticato, anche nel pianista di Profondo Rosso, come lo vorrà qualche anno più tardi Dario Argento. Ma David Hemmings è ricordato anche per aver preso parte al film del regista Roger Vadim Barbarella con Jane Fonda. Ma già dagli anni 70 comincia la sua carriera di regista. Evidentemente l'esperienza dell'obiettivo deve averlo anche influenzato. Il sogno di portare l'immagine al mondo della Swinging London di quegli anni ha portato Michelangelo Antonioni a scegliere tra la gente, a scegliere probabilmente nello stesso concerto dei Rolling Stones del settembre del 1966, quando in apertura ebbe modo di conoscere anche i Yardbirds e il pubblico che andava ad ascoltarli. Fu lì, proprio lì, forse, che individuò i personaggi del suo film. È così che i personaggi di Antonioni di Blow Up non hanno un nome, quei personaggi che rappresentano la rivoluzione, la Londra che cambia. E così la ragazza bionda, Jane Birkin, la ragazza bruna, Gillian Hills, Kill Kennington, una modella, Peggy Moffitt,
una modella, e per finire Verushka, modella che interpreta proprio se stessa. È il 23 settembre 1966, Royal Albert Hall di Londra. Michelangelo Antonioni assiste alla prima data del tour dei Rolling Stones in Gran Bretagna. Lì ci sono in apertura Yardbirds, formazione composta da Keith Raith alla voce, Jim McCarty alla batteria, Jeff Beck alla chitarra solista, tra le file anche Chris Dreja e Jimmy Page. Loro saranno scelti da Michelangelo Antonioni per il cameo che compare in un locale di Londra, la Londra di fine anni 60. Vanessa Redgrave per il ruolo di Jane, prima e unica scelta di Michelangelo Antonioni, che ha dato l'artista al pubblico internazionale. Il cast: una Nikon F Reflex e due fotografi, John Cowan e Don McCallan. Entrambi, l'uno di moda e uno di reportage, hanno saputo rendere la trasformazione in atto della Londra di quegli anni e gli ingrandimenti delle fotografie volute da Antonioni per rendere al pubblico la realtà delle storie, delle vite dei suoi personaggi. Per finire con due mimi che interpretano se stessi in una finta partita di tennis. John e Claude Chagrin. Buona visione.
Di Thomas si abbassa verso terra. L'ultima inquadratura dall'alto in campo lunghissimo dissolve Thomas nel mare d'erba del prato. Film scritto da Antonioni, blow up insieme a Tonino Guerra per i dialoghi della versione inglese ad Edward Bond, sulla base del racconto capolavoro La bava del diavolo del 1959 di Julio Cortázar, che appare ritratto nelle fotografie degli sfollati nel dormitorio che Thomas mostra all'amico Ron. Blow Up costituisce una delle opere più celebri del regista ferrarese, fonte di ispirazione dichiarata nelle sue metafisiche ed enigmatiche speculazioni sulla percezione della realtà, sulle possibilità del cinema di coglierne ogni sfumatura, sulla sconfitta dello sguardo e il trionfo dell'illusione e dell'immaginazione, di opere come La conversazione di Coppola o Blowout di De Palma. La realtà è inconoscibile, conclude Antonioni, profetico nel sancire il dominio assoluto dell'immagine nella cultura del tempo, perché a forza di scomporla, frammentarla e sezionarla, l'occhio umano ne smarrisce la comprensione, perdendo di vista l'oggetto della sua indagine e illudendosi di riuscire ad interpretarla. Pur con alcune forzature eccessivamente compiaciute, la controversa materia è governata da Antonioni con ambiziosa e brillante ispirazione, sorretta dalla raffinatezza delle scene stilistiche ed immersa nelle suggestive location londinesi dei mid-60s, umeggiante cornice ambientale di un thriller metafisico risolto, per assurdo proprio nella desolante consapevolezza dell'impossibilità di una investigazione. Fotografia magnifica di Carlo De Palma, colonna sonora strepitosa di Herbie Hancock e Palma d'Oro al Festival di Cannes.
Ron? Una cosa fantastica mi è capitata. Sai quelle foto che ho preso nel parco? Fantastiche! Un uomo stava cercando di uccidere un altro. Gli ho salvato la vita. Senti, Ron, c'era una ragazza. Ron, stammi a sentire. Il fatto incredibile è che... Aspetta un secondo, c'è qualcuno alla porta.
Ho visto un uomo morto stamattina.
Dove?
Ucciso. In un parco.
Sei sicuro?
È ancora là.
Chi era?
Un tale.
Com'è successo?
Non lo so, non ho visto.
Non hai visto?
No.
Perché non chiami la polizia?
Eccolo lì il corpo.
Sembra un quadro di Bill.
Già.
Vuoi aiutarmi? Io non so cosa fare.
Cosa c'è?
Chissà perché gli avranno sparato.
Che importanza ha? Oh, ciao tesoro, c'è Ron lì? Volevo portarlo in un posto, dov'è? Ok, vado io là, ciao.
Anche se la rappresentazione della donna è sessista fino all'osso e noi di Film alla Radio non siamo d'accordo con questa visione, questo si può considerare un difetto di altri tempi, era il 1966. Il regista è il solito maestro nell'ammaliare lo spettatore con ritmi dilatati e colori accesi sfruttati con valenze simboliche. La copertina di Bruno Jacopino di questa settimana rappresenta il Mimo che appare nella scena iniziale e finale del film. Mimo che gioca a tennis, fantastica scena, come fantastica è l'illustrazione realizzata, grazie ancora. Dopo la sigla ascoltiamo il brano finale del film, interpretato e scritto, come dicevamo all'inizio, da Herbie Hancock, brano che fa parte della colonna sonora composta da 12 tracce. A questo punto vi ringrazio, ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti e Fernanda Cherubini, ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina del podcast, cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook alla pagina Senza Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
Un uomo è stato ucciso.
Ok. Ok.
Ascolta, le foto che ho fatto nel parco.
Ma tu non dovevi essere a Parigi?
Sono a Parigi.
No, da una tirata.
Devi assolutamente vedere il cadavere. Bisogna che gli facciamo delle foto.
Io non sono un fotografo.
Ma io sì.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.